Torniamo in diretta dalle dita nella presa e torniamo in diretta ringraziando chi passa a Via dei Volsci 56 nel quartiere di San Lorenzo per lasciare una sottoscrizione, per far sì che questa radio continui a vivere e a mandare il proprio segnale nell'etere della provincia di Roma. Grazie davvero. E continuiamo quindi a raccontare un po' di notizie sul magicissimo mondo di internet. In questo caso dovremmo dire il mondo degli smartphone e delle applicazioni.
Sì, diciamo che con questa cominciamo la nostra breve sequenza di notiziole, breve perché diciamo non abbiamo fatto in tempo a prepararvi la solita sequenza che sforerebbe mezzanotte, quindi diciamo ci perdonerete perché c'è caldo e non ce l'abbiamo.
Oggi torniamo a casa col diurno, no, col notturno.
Esatto. Allora, la prossima, che diciamo che è quella che abbiamo inserito, diciamo, per una forma volendo di collegamento con le due notizie precedenti, è anche qua una bella multa. E si tratta di una multa che il TAR del Lazio, credo, ha dato al Google per una diatriba con Enel X. La multa è una multa da 100 milioni di euro.
Che sono tanti, ma hai provato ad essere Google? Vabbè, nel senso, Google sì. ne ha abbastanza.
Sì. Diciamo, è un caso particolare perché la multa riguarda Android Auto. Ora, già i stessi 100 milioni di multa sono tra l'altro una cosa indicativa che vale la pena dire, cioè il TAR non ha messo questa cifra tonda perché non aveva come valutare una multa corretta, perché queste multe in genere vengono date sulla base del fatturato.
Ma e se il fatturato di un'azienda fosse, che ne so, zero?
Infatti Google dichiara il fatturato zero per quanto riguarda i prodotti Android in Italia.
Ma veramente?
Nel senso che diciamo, lo sappiamo tutti come funziona questa cosa, cioè nel senso Google dichiara in Italia per esempio di vendere smartphone, di fare determinate cose, ma alcuni servizi li mantiene su, per esempio, la sua sede in Irlanda.
Che casualmente è quella con meno tasse.
Quindi sostanzialmente le tasse per Android in quanto prodotto Android, cioè non per la copia di Android che sta sullo smartphone, quello diciamo è in Italia, ma per il prodotto Android con tutte le, diciamo, lo sviluppo, la cosa è quello, è fatturato è zero, cioè non c'è.
È il meraviglioso mondo dell'ottimizzazione fiscale.
Esatto. Comunque, a parte questa cosa per cui c'è questa multa non basata sul fatturato, diciamo la questione era una diatriba che andava avanti già da un po' di tempo, da un anno circa, tra Enel X e Google per quanto riguarda l'integrazione dell'app delle colonie di ricarica dell'Enel, che si chiama Juice Pass, su Android Auto. Ora, praticamente la storia è questa. Già da un bel po', diciamo, la Enel cercava di avere la sua app a disposizione sul Android Auto. Ora, Android Auto è la piattaforma che Google utilizza per la connessione appunto dei cellulari con le auto. È un sistema un pochettino, meno sviluppato, volendo, della corrispondente piattaforma della Apple, semplicemente perché è arrivato dopo. Anzi, si ritiene che Android Auto sia stato in un certo senso forzato sul mercato, perché Google si era resa conto che stava perdendo quote di
mercato. Stava prendendo il treno, ma in questo caso non è appropriato, no?
Sì, esatto, non stava prendendo il treno, ma stava prendendo l'auto in questo caso.
Sì.
Per cui sostanzialmente l'ha buttato un po' sul mercato e ha avuto, diciamo, una delle caratteristiche di queste applicazioni che sono pensate nel mondo dell'auto dovrebbero permettere di integrare tutte queste funzionalità, tipo quelle delle colonie di ricarica. Ora, la diatriba nasce da un fatto. In realtà Google ha già un servizio per identificare e trovare le colonie di ricarica. Questo servizio è all'interno di Google Maps, che quindi sta già all'interno di Android Auto. Ora Enel,
e ora poi arriva uno qualsiasi e fa la sua applicazione rivale.
No, noi abbiamo la nostra applicazione, quindi che fa tutte le funzioni, che ha già all'interno tutte le funzionalità di che Google vorrebbe offrire per i fatti suoi. Questo perché in realtà un'applicazione per le colonnine di ricarica potrebbe semplicemente limitarsi a fare funzionare la colonnina di ricarica. Questa applicazione dell'Enel invece aveva una grossa parte era dedicata al trovarle le colonnine di ricarica, che è proprio il business di Google Maps, che è quello che io non so quanti di voi abbiano usato Google Maps in questo senso, ma Google Maps non serve soltanto a vedere dove c'è il business, non è farti
dove tu vuoi andare, cioè non è rispondere alla domanda come faccio ad andare dove devo andare,
oppure,
ma è dirti lui dove devi andare,
esatto, oppure a dire dov'è quell'indirizzo, oppure a farti vedere la mappa o l'inquadratura.
Perché ci guadagnano loro?
Loro non ci guadagno. In realtà quello su cui guadagnano è il fatto è la pubblicità che di chi inserisce i propri servizi su Google Maps, ristoranti, bar, officine, negozi, eccetera. E Google a questo punto Google Maps ti chiede: ma stai per caso cercando un'officina per mongolfiere? Guarda, c'è questa qua vicino. Ora, per cui, se voi, per chi ha una macchina elettrica, ovviamente la colonnina di ricarica, visto che in Italia non ce ne sono tantissime, è ovviamente un argomento di ricerca importante. Se tu hai Google Maps, tu chiedi dove è la colonia di ricerca più vicina e lui riporta la colonia di ricerca più vicina indipendentemente da quale sia, magari. Enel X invece aveva implementato la sua funzione che serviva a portarti alla colonia Enel più vicina, cioè facendoti bypassare
con un chiaro vantaggio.
Con un chiaro vantaggio, ovviamente le ditte hanno interessi diversi. Ora, quello che è successo è che dal 2008 praticamente Enel chiedeva a Google di avere, dal 2018 scusate non 2008, dal 2018 Enel chiedeva a Google di avere pubblicata la sua applicazione all'interno di Android Auto, ma Google ha sempre negato. Ora, sempre negato perché in realtà è Google che decide chi viene pubblicato sul Play Store e quindi chi finisce su Android e anche su Android Auto. Sostanzialmente Enel, siccome non si capiva per quale motivo c'era questa negazione, alla fine Enel ha fatto la denuncia per abuso di posizione dominante, cioè sostenendo che Google, essendo il player dominante nel settore, abusava della sua posizione impedendo a Enel e alla sua app di essere pubblicati sulla sua piattaforma.
E il tema di essere dominante è piuttosto chiave, perché di principio uno potrebbe dire: ma tu come fai a pretendere di essere inserito nel catalogo di un'altra azienda? Quelli ci mettono chi gli pare. Il che è vero solo se non sei in una posizione dominante, perché se invece sei in una posizione dominante hai un certo obbligo, di comportarti in maniera equa verso tutti gli altri, altrimenti scatta proprio il concetto di abuso di posizione dominante.
Sì, che tra l'altro questa storia è anche condita dal fatto che in realtà Google per anni ha chiesto, prima che scoppiasse il caso, a Enel di avere le funzionalità della loro app integrata dentro Google Maps, cioè loro volevano dall'Enel il database delle loro colonnine in maniera tale che le colonnine di Enel potessero essere cercate da Google Maps. Alla fine quello che voleva Google era chiaramente un accordo industriale tra le due società, era semplicemente: ok, tu ci togli quella funzione di ricerca alla tua app che alla fine io come mostro, come gigante della ricerca su mappa, sicuramente a me funziona meglio, mi dai il tuo database e lo integro con quello di tutti gli altri e tu ci metti la tua app, che però a questo punto serve essenzialmente per le parti specifiche della tua ditta. Quindi praticamente,
e però senso, come dire, finché questo accordo non arrivava, Google diceva: finché non c'è l'accordo tu non puoi mettere la tua applicazione. E questo, nel senso, magari, no, come dire, Enel, la simpatia che ci fa è relativa, anche quando all'altro lato c'è Google, nel senso non penso che si tratti esattamente, no, di una vessazione contro l'ultimo degli indifesi, però ci fa capire che questo tipo di politica Google la potrebbe esercitare contro chiunque per qualsiasi motivo, cioè l'idea che fare le app e distribuire le app sia in qualche modo neutro, sia un modo di diffondere contenuti è valido quanto un altro, non è tanto vera, perché le app le si distribuisce nella massima parte tramite degli store, che sono dei cataloghi gestiti da aziende e ci stai in quei cataloghi finché vogliono che ci stai. Se Google ha storicamente avuto una politica piuttosto lassista, cioè più o meno ci stanno tutti fin quando non fanno una cosa strana o antipatica, in alcuni casi antipatica in generale per tutti, in alcuni casi antipatica solo per loro, per esempio Apple è sempre stata molto più stringente. Per esempio mi sembra che non ci siano nessuna app per le mail, mi sembra di ricordare, o almeno per molto tempo non c'è stata nessuna app per le mail sull'Apple Store che non fosse quella di Apple, e anche per i browser hanno raggiunto un accordo dopo moltissimi anni in cui nessun altro browser era autorizzato a stare sull'Apple Store, perché loro dicono il browser è il nostro e non esiste che tu te ne puoi installare un altro, insomma facciano proprio una selezione di contenuto, e questo è proprio un fatto proprio intrinseco del concetto di store.
Sì, diciamo che per continuare la storia, Enel non è riuscita a mettere questa cosa. Alla fine Google nel 2020 decide di aprire a tutte queste app di servizi eccetera, e propone appunto delle fasi di testing, di cui però non riesce a identificare delle tempistiche certe. Questa cosa Enel nella denuncia la contrappone a Apple, che invece ha fatto la stessa cosa ma ha dato le tempistiche certe e alla fine ha pubblicato le app, mentre Google dopo 3 anni ancora non ha fatto niente nonostante tutti i test di sicurezza. Google d'altra parte sostiene che quello che è stato fatto solo per la sicurezza degli utenti, perché l'app non era, secondo loro, non essendo stata testata a fondo non si poteva caricare. E di conseguenza sono andati al litigio. Il litigio ha dato ragione ad Enel. Tra l'altro ha dato ragione ad Enel una cosa che sarebbe quasi offensiva per la Apple, dicendo che sì, è vero, Google ha l'abuso di posizione dominante, perché la quota di mercato di Google, la quantità e la popolarità delle applicazioni disponibili Google Play, le funzioni, però sto leggendo proprio la sentenza, le funzioni di aggiornamento automatico delle app e il fatto che tra gli Apple Store per il sistema operativo sul fatto che gli Apple Store per i sistemi operativi che non sono oggetto di licenza e tra questi OS di Apple non esercita una pressione competitiva sufficiente ad affievolire l'autonomia di comportamento di Google. Cioè, questa cosa qua significa praticamente che loro stanno dicendo che Google c'è una posizione dominante e che per quanti sforzi possano fare gli Apple Store per i sistemi operativi di altri sistemi operativi, tra cui quello di Apple, iOS di Apple specificato, non esercita una pressione competitiva sufficiente su Google. Cioè sta dicendo praticamente iOS è un player di, come commenta l'articolo che abbiamo tratto, sta dicendo iOS è un player di scarso valore e che per quanto diffuso e chiuso non può scalfire la posizione dominante di Google.
Perché naturalmente, diciamo, senza questo tipo di osservazioni mai avrebbero potuto accusare di abuso di posizione dominante. Quindi in questo caso Enel faceva comodo argomentare questa cosa, che è una cosa, diciamo, che potrebbe essere, si potrebbe dire che è vera come no.
Sì, infatti su questa cosa, diciamo, viene sottolineato quel fatto che mentre ci sia state molte crisi tra Google ed Apple, cioè tra Google, scusate, ed Enel, invece sembra che Enel vada perfettamente a braccetto con la Apple. Quindi hanno collaborato su varie cose, l'app dell'Enel è stata caricata subito su iOS, quindi a quanto pare sembra che la Apple abbia addirittura aiutato Enel a sviluppare quell'app. Di conseguenza su questa cosa ci sono lati oscuri, nel senso che è vero che a questo punto Google sembra il mostro, all'inizio sembra il mostro della Apple, se era Enel sembra quella che poverina ha subito, ma in realtà qua sembra che ci sia un tira e molla dell'azienda in cui la Apple, in cui Enel chiaramente cerca di tirare a favore della Apple. Ricordiamo che sostanzialmente sul mercato dei sistemi smart per le auto i player sono due, cioè togliendo Android Auto e il sistema come si chiama? Apple Car,
CarPlay?
CarPlay, scusa. E CarPlay praticamente non ce ne sono altri, cioè gli altri, diciamo, tentativi non esistono. E di conseguenza qua sembra che ci sia una cosa più grossa, però volevamo dare questa notizia giusto per indicare che comunque anche su queste cose si muovono diciamo, interessi enormi da parte di dei soliti noti, appunto Google, Apple, eccetera, perché appunto con la diffusione delle macchine elettriche, che sarà inevitabile nel corso degli anni, diventano sempre più importanti questo tipo di funzionalità. Quindi esattamente come nel mondo degli smartphone, a questo punto anche le auto hanno il loro sistema operativo, e che sarà uno o l'altro, e quindi la lotta è la lotta tra i due, diciamo, cade, diciamo, si combatte pure su quali app sono a disposizione.
Sì, 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 sì. E da qui passerei in avanti ancora sull'argomento. Infatti è tutta quanta una puntata in cui parliamo sempre di internet, quindi non serve nemmeno più che lo ridiciamo.
È che non ci siamo più abituati, quindi ci pare strano.
Sì, è vero, ci pare strano. C'è una caldaia, un'altra cosa di cui parlare. Avevamo già parlato un po' di tempo fa della Total Cookie Protection, che è un nome piuttosto roboante, però in effetti va anche detto che anche la feature è piuttosto interessante. È una funzionalità che ha sviluppato Firefox e che ha iniziato a mettere in via opzionale da qualche mese, che sostanzialmente fa sì, diciamo che dà un durissimo colpo all'utilizzo dei cookie come meccanismo di tracciamento, pur lasciando intatte le funzionalità utili dei cookie. E sostanzialmente questo si basa sul fatto di dire: se tu stai visitando un certo sito e hai dei cookie impostati, poi però quando visiti un altro sito quei cookie vengono, insomma, diciamo, i cookie non si passano così facilmente da un sito all'altro. Poi la cosa è piena di dettagli tecnici, però il concetto è un po' questo: è di isolare maggiormente le visite a dei siti, in modo che sia più difficile il fatto che un sito ti sorvegli man mano che ti sposti. Beh, ecco, questa funzionalità, che era stata aggiunta, però doveva essere attivata manualmente e quindi era utilizzata in maniera limitata, chiaramente per motivi sperimentali, dall'ultima versione di Firefox è invece abilitata di default a tutti quanti gli utenti, il che è una... diciamo, è un passo avanti molto grande. E giusto così per darvi qualche riferimento, si potrebbe sostenere che questa iniziativa, ma in generale, diciamo, questo filone di iniziative, sono state il tipo di iniziative che hanno iniziato a far scricchiolare il modello dei cookie, tanto da far iniziare a far muovere Google stesso sul proporre soluzioni più rispettose della privacy, essenzialmente per patteggiare con il fatto che i cookie di terze parti stavano iniziando a tramontare, sia perché, diciamo, c'era un certo sentire contro i cookie, ma anche proprio perché stavano uscendo soluzioni tecniche sempre più efficaci nel bloccare quel tipo di approccio, e quindi Google sentiva in dovere di rispondere di rispondere con delle soluzioni che fossero un pochino più rispettose della privacy, ma che mantenessero ancora attivo il suo modo di fare soldi, che è il tracciamento, come dicevamo prima. Ultima notiziola, mi sembra, non mi ricordo se ne avevi un'altra dopo, no, l'ultima riguarda invece il Tor browser. Il Tor browser è un browser basato su Firefox internamente, ma è sostanzialmente un'altra cosa. Ma cosa accade? C'è delle biglie, perché suona tantissimo in cuffia.
È la combinazione tra oggetti leggeri e tre ventilatori che abbiamo al momento montati.
Ah, ho capito.
Che diciamo, genera.
È per quello che prima hai nominato l'officina di mongolfiere. Stavi pensando.
Ho pensato a quello che sta succedendo in questa stanza per ora.
Ho capito. Se poi andiamo via volando come quello di Mary Poppins, sapete perché. Dicevamo, il Tor browser è un browser che è una specie di versione di Firefox modificata, che vi permette di navigare interamente nella rete Tor, e quindi di navigare con molto maggiori capacità sia di aggiramento della censura che di privacy, nel senso che il Tor browser fa, dal punto di vista tecnico, davvero molto del possibile che si può fare per rimanere anonimi. Poi rimane sempre, diciamo, l'aspetto vostro, cioè chiaro che se caricate le vostre foto su dei siti, questo è un problema del vostro anonimato, però questo, diciamo, questo poi sta a voi. Il Tor browser, come diciamo, è uno strumento di anonimato ma anche di aggiramento della censura, ma naturalmente soffre di un problema, che è il problema dell'uovo e della gallina. Cioè, in un luogo in cui c'è moltissima censura, potrebbe anche essere che Tor stesso è censurato, e quindi se io non posso usare Tor, poi non riesco a usare, a vedere niente. Nel tempo, diciamo, la rete Tor ha sviluppato parecchi metodi di aggiramento della censura, che avevano però, e hanno ancora, il difetto che li devi conoscere. Cioè, nel senso, ci sono tutti quanti i pulsanti giusti e tu puoi cliccare su un sacco di tasti, però rimane sempre un sistema leggermente complicato, anche perché le cose variano nel tempo. Cioè, potrebbe essere che nel tuo paese oggi Tor non ha bisogno di misure speciali, Tor funziona, quindi tu queste cose non le impari, poi domani cambia una legge, Tor viene bloccato e ora non è più tanto facile capire che cosa dovresti fare, e poi potresti imparare che cosa funziona, ma magari tra 6 mesi cambia, perché naturalmente è anche un po' un gatto e un topo che si inseguono. Che cosa hanno fatto nell'ultima versione del Tor browser? Hanno aggiunto una funzionalità in cui, quando capiscono che non riescono a connettersi alla rete Tor perché ci potrebbero essere dei problemi, ti dicono: se vuoi, io penso di sapere come fare, perché ho capito che tu ti trovi in Egitto, so che in Egitto i blocchi tendono a funzionare in questa maniera, qualcuno qui si è compilato una lista e dice, e quindi io so che posso provare dei metodi con cui posso provare meglio. Insomma, il sistema rende più automatico delle cose che prima si potevano fare ma erano più complicate, il che vorrà dire, questo è l'auspicio, che più persone riusciranno poi effettivamente a usare il Tor browser proprio nei contesti in cui questo si rivela più, più utile. E questo è sicuramente una buona notizia, che migliora l'utilizzabilità di Tor. Tra l'altro, così lo dico visto che siamo in argomento, se molti anni fa avete usato il Tor browser e vi siete disperati per la lentezza, non posso che capire questa vostra reazione, ma vi consiglio anche di rifarci un giro, perché in realtà da un po' di anni a questa parte, pur essendo comunque nettamente più lento, diciamo, di un sistema normale senza Tor, ha comunque fatto dei importantissimi passi avanti. Sono le 22:30, è stata una puntata flash praticamente.
Sì, vabbè, estiva.
È una puntata estiva, sì, questa sotto l'ombrellone, sì. È un piacere da ascoltare. E noi ci risentiremo, chi lo sa, potrebbe essere la prossima settimana, potrebbe essere più avanti, potrebbe essere anche direttamente dopo agosto, perché sinceramente noi di piani ancora non siamo riusciti a farne, e quindi il consiglio che vi possiamo dare è quello che il 31 luglio voi accendiate la radio alle ore 21:00 e potrebbe essere che trovate una replica, come potrebbe essere che invece ci trovate in diretta. Speriamo di riuscire ad essere in diretta per fare una buona chiusura di stagione. Nel frattempo, un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad adesso, un ancora più grande a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao. Andiamo a cambiare completamente genere, va?